10:04 minuti primi. Lunedì 18 di giugno 2012. E come ogni lunedì a quest'ora Radio Euskadi, le lotte, la musica, la politica dal Paese Basco e non solo. Quest'oggi non solo significa dal nostro paese, dalla nostra città, perché ovviamente oggi continueremo a parlare del caso di Lander Fernandez, il compagno basco che era stato ospite della nostra trasmissione proprio 7 giorni fa, ve lo ricorderete. Rispondiremo dalle barricate, 2 giorni dopo quella presenza è stato arrestato in maniera peraltro brusca e drammatica, è stato sequestrato da un gruppo di incappucciati e portato in questura secondo un modo di fare tipicamente spagnolo. Lander si trovava qui a Roma ormai da un anno e avrebbe dovuto essere processato questa settimana a Madrid per uno dei tanti processi farsa che si tengono contro compagne e compagni del Paese Basco. Aveva deciso di rendere edotta l'opinione pubblica del suo caso, in generale di tutti i casi simili a quello suo, e curiosamente appunto poco dopo la decisione di rendere tutte e tutti edotti sul suo caso è arrivato l'arresto. Poi abbiamo seguito nel corso di tutta la settimana la sua vicenda processuale. Venerdì gli sono stati concessi gli arresti domiciliari e quindi il processo si sarebbe dovuto tenere in settimana a Madrid contro di lui, come succede in questi casi, è stato comunque rinviato per fortuna. La mobilitazione prosegue in quel di Roma, va avanti, vi faremo sapere poi nel corso della trasmissione come si stanno evolvendo le cose, in che maniera si può essere utili alla risoluzione positiva di questo caso. E il caso di Lander verrà portato all'attenzione di tutte e tutti anche nel corso di un'iniziativa che si terrà dopodomani in quella dell'Loa Acrobax in via della Vasca Navale. E dopodomani si parla di un caso che abbiamo già affrontato nel corso dell'autunno scorso e ne riparleremo anche oggi. Ovviamente si tratta del caso definito del 4DF, sapete, nella penisola iberica sono assolutamente affezionati a questo uso delle sigle, uno dei più gravi casi di corruzione accaduti a Barcellona negli ultimi anni, un caso in cui sono coinvolti polizia, giudici, governo locale e nazionale. Su questo caso c'è un collettivo che ha fatto un enorme lavoro di ricerca e per qualsiasi informazione potete andare su questo sito www.desmontage, scritto desmonta poi je 4f a lettera.org. E ci sono tutte le informazioni su un caso che è assolutamente pazzesco e per diciamo raccontare alla città di Roma di che cosa si tratta, ci sarà questa iniziativa mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 18 ad Acrobax. Fra i partecipanti da Barcellona ci sarà la mamma di Rodrigo Lanza, uno dei delle principali vittime di questa vicenda, ci sarà un avvocato che arriva sempre da Barcellona e poi per quanto riguarda la nostra città l'avvocato Simonetta Crisci, le Madri per Roma Città Aperta e la campagna 10% G8 certo Genova non è, è finita. Poi ci sarà la proiezione di video, il reading, a seguire un concerto di reggae rock latino, DJ set, eccetera eccetera. Comunque l'appuntamento è per mercoledì alle ore 18. Noi del 4DF avevamo parlato, dicevamo, nel autunno scorso, e vi avevamo proposto un audio tratto da una trasmissione di Radio Blackout che a sua volta aveva intervistato una compagna italiana che vive, che ha vissuto a Barcellona per tanti anni. Fermo restando l'invito alla partecipazione a questa iniziativa di mercoledì, iniziativa a cui saranno presenti anche le compagne e i compagni solidali con l'Under Fernandez, perché si tratta sempre purtroppo della stessa storia. Cambiano le città, cambiano i nomi, ma è esattamente lo stesso identico modo di fare. Dunque, nel ribadire l'importanza della partecipazione a questa iniziativa, noi vi facciamo riascoltare questo audio dell'autunno scorso, che spiega in maniera molto dettagliata che cosa sia questo caso.
Qui ai microfoni Valentina e Monica, e siamo qui oggi per parlare del caso 4F. Il 4F è una vicenda che inizia nel febbraio 2006 a Barcellona e non si è ancora conclusa, e non vogliamo che si chiuda. È una storia di corruzione e violenza che assomiglia a molte altre storie che avvengono anche in Italia, ma ovviamente anche un po' nel resto del mondo. Purtroppo non veniamo sempre a conoscenza di tutte le storie dolorose di violenza e di soprusi che avvengono nei commissariati, nei palazzi di potere e nelle carceri. E a questo punto ci verrebbe quasi un po' spontanea la domanda: chi controlla questi controllori? Abbiamo qui un'amica di Patrizia, siamo in collegamento con lei, che si trova a Barcellona. Patrizia è una delle persone coinvolte nel caso 4F, e con l'amica ai microfoni parleremo insomma di questa manifestazione che si sta promuovendo per sabato, manifestazione appunto sul 4F. Ciao!
Ciao!
Dunque, raccontaci magari un po' dall'inizio come nasce questa storia e cos'è appunto questo caso, il caso 4F.
Allora, la storia comincia appunto il 4 febbraio del 2006, e verrebbe da dire, utilizzando un modulo della favola, c'era una volta un'occupazione che nessuno sapeva, diciamo, di chi, da chi fosse gestita, e non si sapeva neanche in realtà bene come si posizionasse nel panorama delle occupazioni politiche della città di Barcellona. Era infatti un posto dove si facevano quasi solamente feste. E per l'appunto in questa occupazione, che si trova nel Carrer Sant Pere Més Baix, che sta al lato del Forat della Vergogna, che è un posto in qualche modo storico per i movimenti di Barcellona, perché è un posto dove ci fu una grande resistenza all'espropriazione, perché volevano farci un parcheggio e invece riuscirono a mantenerla e a fare un orto pubblico. Ma io sto divagando perché un po' perché mi emoziona sempre parlare di questa storia, e a maggior ragione in questi giorni in cui appunto vediamo un barlume di verità e vediamo la possibilità di fare luce su questa storia orrenda. Insomma, che succede? Che il 4 febbraio del 2006 una pattuglia di guardia urbana, che è la polizia, diciamo la polizia municipale della città di Barcellona, si avvicina appunto a questa casa occupata. E visto che vi era in corso una festa, chiede va a chiedere di abbassare il volume, insomma, la reazione ovviamente alla vista delle uniformi non è amichevole e quindi cominciano a piovere dal balcone di questa occupazione un po' di tutto, tra tutte le cose che piovono in testa a questi sconsiderati che erano accorsi a difendere l'ordine pubblico e il pubblico a livello di suono, praticamente a uno di questi guardie urbani arriva in testa un vaso di fiori che lo coglie bene e lo lascia quasi morto. A tutt'oggi questo guardia urbano è rimasto in uno stato semivegetale e diciamo in quanto essere umano ci dispiace molto per lui. Però che succede? Che in quel momento alla notizia che uno dei loro è stato ucciso, perché quella, la voce che circola anche per le strade e di cui sicuramente sono consapevoli anche gli stessi agenti, è che questa persona è stata uccisa, si scatena l'inferno, una caccia all'uomo per le strade di tutta Barcellona che si risolve in una maniera abbastanza tragica e in qualche modo tragicomica, perché che cosa succede? Succede che alcune persone vengono fermate così arbitrariamente fuori della casa, sempre diciamo con un criterio visuale. Tu sei vestito così e quindi tu stavi dentro quella casa e io ti arresto. Diciamo l'aspetto tragicomico è quello che riguarda la storia in particolare di Patrizia e di Alfredo, che non si trovavano quella sera a San Permesbash e che venivano da tutt'altra festa e che ebbero un incidente in bicicletta proprio lì nei pressi del Forat della Vergogna. Chiamarono un'ambulanza, furono portati all'Hospital del Mar, che è l'ospedale più vicino al posto dove si svolsero i fatti, e siccome stavano aspettando il loro turno, in concreto Patrizia aspettava che li facessero degli accertamenti, non so se addirittura un attack, però aveva dato una botta in testa e quindi doveva fare degli accertamenti, gli agenti, vedendo Patrizia e Alfredo che aspettavano nella sala d'aspetto, dicono: ma certo, ma voi, anche voi siete com'è che si dice qua?
Anche voi siete nell'occupazione, nella storia.
Sì, sicuramente stavate anche voi nei riot. E come succede spesso in queste situazioni, perché poi io un po' ci ho lavorato sul carcere, sulle istituzioni totali e insomma, vivo nel mondo, quindi mi immagino che quello che è successo, perché quello che scatena sempre la furia cieca dei rappresentanti del potere è il fatto che uno non accetta l'ingiustizia così com'è, e quindi io mi immagino che Alfredo e Patrizia, essendo pure ubriachi, non è che gli hanno detto: noi non c'entriamo niente. E poi diciamo che erano due persone. Patrizia era una persona che aveva sempre un'attitudine così, era molto timida, e quindi sicuramente gli avrà detto ma no, e gli avrà quasi riso in faccia. Da quel momento anche per loro comincia l'inferno, perché vengono portati anche loro in caserma, vengono ripresi, vengono interrogati e vengono coinvolti d'ufficio in un caso nel quale veramente non c'entravano niente. E questa diciamo è la prima parte della storia che vede coinvolte queste.
Scusa, dicevi che hai detto anche loro vengono coinvolti, perché chi altro era stato coinvolto?
Arrestarono altre 5 persone e 3 delle quali hanno scontato una pena di 4 anni e una di loro, Rodrigo, è a tutt'oggi in carcere. E quindi succede questo, che queste prima 7 persone poi diventano 5 perché 2 in qualche modo vengono scagionate, si trovano a vivere un'odissea giudiziaria che dura all'incirca, sì, 4 anni, durante la quale è inutile ogni tentativo di difesa e non ci sono prove, c'è semplicemente la parola di 2 guardie urbane in concreto contro la loro. E...
sì, dicevi che anche sulle testimonianze mi raccontavi qualcosa, testimonianze appunto che non ci sono se non le loro in un certo senso, e quindi cioè, leggermente di parte.
Sì, poi diciamo che mentre la Patrizia e Alfredo furono sottoposti soprattutto a violenza psicologica, i tre dell'altro gruppo, Rodrigo, Alex e Juan, furono pestati e fecero una denuncia, tra l'altro supportata da Amnesty International, che però durante i processi non venne mai presa in considerazione, perché li trattarono da bugiardi praticamente, a loro e a Amnesty International.
E, insomma, c'era bisogno di qualcuno che pagasse per questa cosa, di un capo espiatorio, e hanno voluto mettere in mezzo. Allora, da qui appunto, come dici tu, parte questa odissea, fatta anche di, appunto, ovviamente di processi,
obbligo di firma, obbligo di dimora, insomma tutta una serie di complicazioni della vita che, diciamo, vivendo già una vita precaria, non è che aiutano a vivere più serenamente. Il paradosso per Patrizia, lei raccontava sempre questa cosa, che quella notte prima di uscire aveva avuto questa idea brillantissima di farsi una nuova pettinatura e di rasarsi una scacchiera in testa, come Cyndi Lauper, diceva lei. E con Patrizia era una persona che aveva il dono di avere un certo tipo di humor negro, e diciamo che con quello che gli era successo ne aveva pure bisogno, e diceva: io sono stata accusata di omicidio per il mio taglio di capelli. È una cosa abbastanza paradossale, no? Perché quello era il segno di riconoscimento che era stato identificato da questi 2 pezzi di merda, se posso dirlo.
Certo.
E lo dico. Perché che succede? Perché stiamo cercando di richiamare l'attenzione un po' su questo caso? Perché lo scorso 17 ottobre è uscita una sentenza del Tribunale di Barcellona che condanna queste stesse 2 persone che furono i test d'accusa principali nel processo.
Queste 2 guardie.
Proprio per tortura, falsificazione dei documenti e violenza privata, una cosa così.
Sì, un altro caso questo, giusto?
Sì, questo è un altro caso, che però ha avuto un finale molto diverso, e quando diciamo che appunto la giustizia non è cieca, non è come l'amore, ma riconosce benissimo le classi sociali, per esempio. Che è successo? Che sono stati condannati perché sono stati accusati di aver trascinato, sono stati accusati di aver trascinato illegalmente in un commissariato, di aver malmenato e di aver tentato di mettere in mezzo, accusandolo di volerli vendere dell'hashish, un ragazzo che avevano incontrato in discoteca e che aveva difeso una sua amica, diciamo, dagli assalti di questi 2 gentiluomini. Però che succede? Che questo ragazzo non era un ragazzo qualunque, era il figlio di un diplomatico, e quindi potendosi permettere una buona difesa e avendo alle spalle appunto una storia personale e familiare che rassicurava i giudici, non ha fatto la stessa fine dei nostri amici e della nostra amica e dei nostri compagni. Perché che cosa è successo? Perché io parlo di Patrizia in passato, perché Patrizia nell'aprile di quest'anno, dopo aver scontato 2 mesi in prigione e 4 mesi di libertà condizionale, si è uccisa. E quindi stiamo mobilitandoci e stiamo cercando di far sì che la notizia di questa condanna, di questi 2 viaggi, e che almeno sia ristabilita la verità nel processo, diciamo, di terzo grado, che qua in Spagna si chiama il processo del Tribunale Costituzionale. Io non voglio proprio evitare di utilizzare la parola giustizia, scusa, perché per noi è impossibile avere giustizia, è impossibile perché Patrizia ormai non c'è più, e è impossibile pure per Rodrigo e per gli altri, perché 4 anni di prigione, non esiste una maniera di risarcirli in nessun modo. Questi ragazzi sono entrati che avevano 20 anni, non è che adesso mettere in prigione un vecchio è meno grave.
No, ma è chiarissimo il tuo discorso.
Però
tra l'altro, appunto, ovviamente anche per chi ci sta ascoltando, questa storia non può che qui a Torino farci, appunto, riportarci con dolore alla mente, alla memoria, la storia di Sole e Baleno, che appunto purtroppo presenta alcune somiglianze. Senti, andando a sabato ci sarà appunto a Barcellona questa manifestazione per il caso 4F. Ecco, ci vuoi dare qualche dato un po' anche sia più tecnico, ovvero dove sarà, a che ora questa manifestazione, eccetera, e poi appunto nella convocatoria che è stata fatta, con quali parole si è deciso di scendere in piazza?
Guarda, diciamo che ci sono diversi modi per partecipare a questa mobilitazione. Penso che ci sarà la manifestazione sabato, che sarà per l'appunto al Forat della Vergogna, che è il posto dove iniziò tutto, alle 6 di sera. E però, diciamo, ci stiamo mobilitando, come si diceva una volta, con ogni media necessario.
Ovviamente.
Per cui da domani lanceremo un hashtag su Twitter che si chiama Desmontaje4F, appunto, che è il nome della campagna. Stiamo facendo pressione e lo invitiamo a fare con tutti i giornalisti non terroristi e le giornaliste sensibili che si occupano di queste cose, perché parlino di questo caso, perché appunto, diciamo, l'unica forza che abbiamo è nella sensibilità dell'opinione pubblica.
Sì, a questo proposito ricordo, appunto, per chi vuole saperne di più, per chi naviga, poi magari tu lo dirai meglio, cercate appunto Desmontaje 4 proprio col numero F di Firenze, cercate appunto online queste parole e troverete tantissime informazioni sul caso. Sta girando anche appunto un video di Rodrigo che presto, al più presto, vedrà, grazie a Monica che è di fianco a me, vedrà appunto la sottotitolazione in italiano, quindi anche appunto per allargarne più l'attenzione su questa terribile vicenda. E poi magari, Silvia, se vuoi dirlo tu, se qualcuno è interessato a conoscere un pochino, una parte di Patri. Il suo blog è ancora attivo e gestito da persone di cui lei ovviamente si fidava e a cui ci teneva, insomma.
Sì, il suo blog si chiama Poeta Difunta perché appunto era una persona dalla notevole autoironia. E, niente, un'ultima cosa magari?
Certo.
Semplicemente di, visto che appunto su questo caso cerchiamo di tenere aperta, diciamo, ha acceso un livello di attenzione proprio in questi giorni della campagna, però di non dimenticarci mai che ci sono dei luoghi che sono veramente il regno dell'arbitrio e che se non ci arriva la nostra coscienza di cittadini e cittadine a capire che ci sono persone meno garantite e che ogni volta rischiano veramente grosso, non lo so, il carcere è una questione che è molto strana perché o ti riguarda direttamente o è molto difficile occuparsene, no? Perché è proprio veramente una realtà nascosta e che pensiamo che riguardi soltanto un determinato settore della società, quando invece succede. E niente, quindi un invito a tutte e tutte a ricordarsi di Patrizia, di Rodrigo che sta ancora dietro le sbarre, di tutte le persone che hanno pagato per dei crimini che non hanno commesso e a pensare, almeno pensarlo noi che ci diciamo antagonisti e che vorremmo un mondo diverso, provare a immaginare un mondo senza galere dove non ci sia la necessità delle galere, perché a volte tutto sta a cominciare a immaginarle le cose, no? e a tirare fuori dal nostro linguaggio, dal nostro modo di pensare alcune forme così, per esempio quelli dovrebbero andare in galera, no? In galera anche no.
Certo, noi condividiamo molto questo tuo pensiero e per il momento ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Ti salutiamo qui, ma appunto continuiamo a sentirci in questi giorni, seguiremo la manifestazione, seguiremo il post manifestazione e continueremo comunque a cercare di tenere alta per quanto possiamo anche da qua l'attenzione sul 4F. Un abbraccio e un saluto qua a tutte e tutti coloro che saranno in piazza domani, ma soprattutto a chi appunto magari si trova in CPT e sta vedendo praticamente la sua libertà negata. A presto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Y el día tus pasos, cuando hay poder.
E allora sono le 10:36, minuti primi. Questa era la lunga corrispondenza che risaliva al novembre scorso per ricordare questo caso di ordinaria repressione. Il Desmontage 4DF è il titolo della campagna. E dunque noi ricordiamo l'iniziativa di mercoledì prossimo, di dopodomani, presso il LOA Acrobax, serata di approfondimento, solidarietà e dibattito sul caso 4F di Barcellona. Si comincia alle ore 18, gli interventi saranno quelli di Marianna Huidobro, che è la mamma di Rodrigo Lanza, di cui abbiamo ascoltato appunto poco fa la vicenda. Ci sarà un avvocato che sta seguendo tutta quanta la questione, Ivai Ardibe, e poi il dibattito parteciperà Simonetta Crisci, avvocato qui di Roma, che avremo ai nostri microfoni domani mattina in tarda mattinata per raccontare questa questione e anche per inquadrarla in un'ottica di insieme, anche in riferimento a quanto avviene in Italia, perché le meccaniche che sono purtroppo tristemente simili, tant'è che poi domani ci saranno anche compagni e compagne della campagna 10%, Genova non è finita, ci saranno le Madri per Roma città aperta e ci saranno anche le compagne e i compagni che stanno seguendo tutta la storia di Lander, che abbiamo avuto proprio lunedì scorso qui in radio. Ci sarà Irati, di un caso basco a Roma, noblogs.org, il sito internet che racconta giorno dopo giorno come va avanti la vicenda processuale e come vanno avanti le mobilitazioni per Lander. Ricordiamo, l'abbiamo già fatto in apertura, il processo contro di lui che si sarebbe dovuto tenere questa settimana a Madrid è stato ovviamente spostato vista la sua situazione, sarà rimandato di qualche settimana e poi sarà all'attività, all'impegno di tutte e tutti noi far sì che la sua vicenda si possa concludere in maniera positiva. La serata poi andrà avanti ancora con proiezione di video e con il concerto di Jamila, mentre per quanto riguarda Lander, fra le cose da fare assolutamente in questi giorni c'è sicuramente apporre la propria firma sulla petizione online che chiede la sua liberazione. Potete andare o sul sito che è un caso basco a roma.noblogs.org, sito che viene aggiornato in forma praticamente quotidiana e per cui insomma rimandiamo anche operatori e operatrici dell'informazione e non solo che si sono dimostrati interessati a questo caso in questa settimana, oppure andare direttamente sul sito di www.petizioni24.com/lander, anche qui si può apporre la propria firma. È un affare da pochi istanti, ma anche questa è una forma di appoggio particolarmente importante e necessaria. Bene, dunque oggi Radio Euskadi, come già 7 giorni fa, decisamente improntata su un versante romano. Ci sono un paio di notizie però che volevamo dirvi prima della chiusura della trasmissione. La prima arriva da Donostia e si parla di del treno ad alta velocità che dovrebbe congiungere Madrid con Donostia e quindi da lì immettersi sul tracciato ad alta velocità francese. Peraltro va detto che in queste settimane, in questi mesi c'è stato enorme attivismo per mandare avanti i lavori nel tratto basco del treno ad alta velocità. In realtà la scorsa settimana è arrivata la notizia che per quanto riguarda i finanziamenti che dovrebbero arrivare nella tratta da Madrid al Paese Basco, beh, questi in gran parte sono stati eliminati per ragioni di budget e quindi insomma tutto appare molto aleatorio. Comunque, la notizia che riportiamo dal sito notav.info è questa: sono in parte cominciati, notizia del 14 giugno, quindi la scorsa settimana, e dovrebbero continuare gli espropri forzati delle terre di Martutene. Martutene è un piccolo paesino alle porte di Donostia, famosa più che altro per la presenza del penitenziario di Donostia, penitenziario che abbiamo raccontato perché è stato il teatro della rocambolesca fuga di Joseba Sarriunandia tanti anni fa. E delle terre di Martutene, leggiamo ancora su notav.info, che saranno devastati dalla Ypsilon Basca, la linea ad alta velocità che attraverserà il Paese Basco. Il Ministero delle Infrastrutture spagnolo ha infatti ordinato gli espropri per poter attuare così il progetto modificato della linea ad alta velocità, chiamato fase provvisoria, che rivela in realtà l'improvvisazione con la quale si sta promuovendo il treno ad alta velocità nella capitale della provincia di Guipúzcoa. La prefettura spagnola aveva convocato nel comune di Donosti i proprietari dei terreni del tratto Hernani Astigarraga del TAV affinché firmassero l'autorizzazione agli espropri. Si tratta di altre due località alle porte del capoluogo della Guipúzcoa, fra l'altro famose perché ci sono dei frutteti meravigliosi che danno la materia prima per uno dei sidri più buoni del mondo, ma tutto si immola sull'altare del TAV. Lo stesso municipio di Donostia, continua il sito, ha diversi terreni in quella zona e quindi era chiamato in causa per l'occasione. Ma il sindaco di Donostia, appartenente alla coalizione indipendentista di sinistra Bildu, ha rifiutato di firmare il verbale di esproprio, chiedendo al governo spagnolo che chiarisca quali siano esattamente i terreni che andranno ad espropriare, oltre a chiedere che la firma avvenga sopra il terreno interessato all'esproprio. Il comune inoltre ha fatto sapere che fino ad ora non ha avuto opportunità di vedere il tracciato concreto del progetto e che le piante non sembrano segnalare con sufficiente chiarezza quali saranno i terreni interessati e che si vogliono espropriare. Probabilmente un boccone difficile da digerire per la prefettura del governo spagnolo, che pensava di trovarla facile almeno sul campo delle istituzioni. Dall'altra parte invece si sono riuniti numerosi notav per manifestare davanti al comune di Donostia, che oltre a esplicitare le ragioni generali della loro opposizione a tale progetto, come gli impatti ecologici, sociali e economici, hanno voluto denunciare incongruenze e ambiguità riguardanti al treno ad alta velocità e al suo passaggio nel Paese Basco.
Estás presente, es el rock de la línea de frente. Que...
Donostia qualche centinaio, ma neanche troppi, di chilometri più a sinistra, più ad occidente, in direzione delle Asturie, dove continuano mobilitazioni e scioperi dei minatori. E dunque anche il finale della scorsa settimana visto in tutte le Asturie e non solo nelle Asturie, manifestazioni e scontri con la polizia venerdì scorso. Interruzioni e blocchi del traffico stradale sono cominciati a partire dalle ore 7:30 della mattina, sono seguiti barricate soprattutto nelle vicinanze di alcuni pozzi di estrazione e cariche pesantissime da parte della polizia, cariche che hanno fatto vittime e soprattutto fra alcuni giornalisti che erano presenti lì per seguire la situazione, e blocchi del traffico ferroviario invece si sono verificati nella regione di Castiglia e León, anche qui ci sono importanti bacini minerari. La Castiglia e León è la regione che si trova immediatamente a meridione delle Asturie. Poi nella giornata di sabato due manifestazioni mattutine che hanno radunato diverse migliaia di persone. A queste manifestazioni erano presenti delegazioni di minatori provenienti dall'Inghilterra, dal Cile, dalla Germania e dalla Polonia, che hanno raggiunto i loro compagni in lotta nelle Asturie per mostrare l'appoggio alle loro rivendicazioni. Uno dato insomma decisamente commovente, che fra di loro c'erano anche alcuni anziani minatori britannici che parteciparono agli scioperi nelle miniere inglesi e gallesi all'inizio degli anni 80. Una delle pagine più belle e anche più tragiche del movimento operaio inglese, e in quegli anni ricevettero la solidarietà dei loro colleghi asturiani. A distanza di quasi 30 anni sono tornati loro nelle Asturie per riscambiare diciamo la solidarietà che gli arrivò in quegli anni. E stamattina nuovo sciopero generale in tutta la regione delle Asturie e in quella di León, sciopero che si concluderà questa sera alle ore 17 con una grande manifestazione per le vie di Oviedo, e insomma, come dire, si profila una atmosfera molto frizzante, ecco. dunque concludiamo spostandoci ancora più a sud, in quella di Madrid, per concludere col cosiddetto movimento delle indignate e degli indignati, che da qualche tempo non ha più il favore della grande stampa nostrana, e non solo, da quando evidentemente indignate e indignati iberici hanno mostrato un volto diverso da quello che gli era stato dipinto sopra. Dicevamo, chiudiamo con Madrid, perché nel corso del fine settimana c'è stato un vero e proprio assedio da parte di migliaia di persone a Madrid di fronte alla sede di Bankia, o Bankia che dir si volta, è un colosso bancario spagnolo di formazione piuttosto recente, costruito con i soldi pubblici, è il risultato di un salvataggio di diversi istituti di credito iberici, ed è un colosso che, lo raccontavamo la scorsa settimana, ha ricevuto nel corso degli ultimi giorni un'iniezione di denaro fresco pari a miliardi e miliardi di euro. Tutto ciò mentre ovviamente la politica di devastazione sociale operata dal governo Rajoy, in piena sintonia col governo precedente, continua ad andare avanti. Per cui al grido di questa è la caserma di Ali Baba, è la grotta di Ali Baba, migliaia e migliaia di persone si sono radunate sotto la sede della banca a Madrid, insieme a loro c'erano anche delegazioni di diverse situazioni di lotta, in primis i minatori asturiani. Ovviamente qualche tensione, come sempre in questi casi, la sede di Bankia era circondata da un triplo cordone sanitario formato da militari e poliziotti in assetto antisommossa, anche qui cariche e arresti da parte della polizia, che però evidentemente non fanno più notizia.
Favorik sarri di horria, zapallazos paturik Iruñeko txerroa, desentxerroa, eben zati gorria Zerua du estaltzen, ez dakizten pasatzen den azken handi ontan Jende hazi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi faltan dela goz frekuento generalean Zarri, 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 zarri Zarri, 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 zarri Zarri, 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 zarri. Sarri, 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 Cristo marcia la.
Bene, quando sono le 10:56, con le notizie da Madrid si chiude la puntata odierna di Radio Euskadi. Radio Euskadi vi dà appuntamento alla radio ovviamente lunedì prossimo, sempre intorno alle ore 10:10:15, e vi ricordiamo ovviamente l'appuntamento di mercoledì pomeriggio all'Loa Acrobax per parlare del caso 4F di Barcellona, del caso di Lander qui a Roma e di tutte le negazioni della democrazia da una parte e dall'altra dei Pirenei. E vi ricordiamo anche di apporre la vostra firma elettronica alla petizione per chiedere la libertà di Lander Fernandez. Vi ricordiamo ancora una volta il sito uncasobascoaroma.noblogs.org. Abbiamo chiuso qui, dunque sigla di chiusura, dopodiché di nuovo in diretta per parlare di elezioni che si sono tenute ieri sia in Grecia sia in Francia, insieme ad altri nostri redattori e redattrici.